Quando ti sei trasferita qua?
Allora, io ho studiato a Bologna, quindi diciamo il primo passaggio da Ascoli, città
Cosa
di provincia, agraria.
Mm.
Quindi qualcosa che c'entra pochissimo con quello che faccio adesso. E poi da Bologna ho raggiunto il mio attuale marito qui su Milano, quindi ormai saranno una decina d'anni.
E anche lui studiava agraria a Milano?
15. No, lui era bibliotecario nella biblioteca di Bologna.
Veramente?
Per cui
non
faceva l'obiettore nella mia biblioteca di agraria. Quindi
ma
chiede un libro, una cosa, l'altra.
Scusi, ma non è che ha anche quel titolo?
Sì, poi figurati, la poesia dei libri di agraria.
La poesia
dei...
Ma non ha anche quella piantina?
Sì.
Agraria, e ti è rimasto qualcosa di agraria oppure zero?
Ma guarda, all'inizio sì, perché all'inizio ho cominciato a lavorare proprio qui vicino, in Nestlé, e per cui c'era ancora il legame con l'alimentazione, prodotti comunque agricoli poi trasformati in alimenti. Poi invece sono entrata nel marketing, quindi mi è rimasto il marketing e ho perso la matrice più legata all'agricoltura, al cibo, diciamo.
Io ti ho intercettata la prima volta in occasione del TED Talk, che non mi ricordo quanti anni fa fosse. Insomma,
2013.
Ormai. 2013, mi ricordo che avevo visto il TED Talk e stavo pensando l'altro giorno perché avevo visto il vostro.
Tu hai figli magari in età?
Io ho quattro figli.
Quindi qualcuno ce ne sarà in quell'età.
5, 10, 19, 21 oggi, no? Quindi... Però in realtà avevo visto il TED Talk perché tenevo sempre d'occhio se c'erano speaker italiani o meno, ecco, forse era quello. Per cui avevo visto questo talk, peraltro tipo di 10 minuti.
Sì, è brevissimo, 6 minuti.
È un breve TED Talk e nulla, sai quando in magazzini dici, ok, qualcosa che è fuori dalle mie... dal mio settore, dalla mia attuale sì. Situazione così, e quindi mi è rimasto lì. Però sai quando una roba ti rimane lì? E poi appunto girovagando, poi ho visto anche il vostro percorso, perché sai, spesso vedi magari uno che fa un TED Talk o magari emerge, ha una qualche visibilità in un certo momento e poi finisce lì, ecco. Invece ho visto, finisce lì non solo la visibilità ma anche... È una storia personale vostra, quella, e basta, ok, e ve la gestite in base a quello che succede. Invece voi avete portato avanti poi tutto un progetto che ho visto
noi,
adesso.
Sì, cioè è stato proprio determinante,
di lì è partita una nuova vita.
TED Talk, ma non tanto per la visibilità, ma proprio per il processo nostro.
Per voi.
L'idea di non parlare prima con nessuno di quello che c'era successo, quindi davvero neanche i nostri genitori sapevano quello che era successo a Mario, a raccontarlo a milioni di estranei.
Scusa, Mario come sta adesso?
Mario sta abbastanza bene, ci portiamo dietro un po' di strascichi di quello che è appunto questa lesione, immaginate una lesione importante, e da lì degli scompensi legati al fatto che magari l'altra parte del cervello si è presa in carico tutte le funzioni del suo emisfero destro, però si è presa in carico e le fa un po' così così, per cui un po' di problemi su apprendimento, lettura, scrittura.
Cioè, ma è già un miracolo, vuol dire, è già un miracolo, è un happy problem,
no, infatti,
nel senso dici...
Sì.
Io
la prospettiva è quella adesso, cioè dire...
alla grande, sì. Insomma. Ho uno dei nostri figli che non vede niente praticamente e ha fatto...
Dalla nascita?
No, che... non vede niente... Anche qua è un happy problem, nel senso, senza occhiali non vede.
Okay.
E ha degli occhialoni super spessi, c'erano state mille preoccupazioni, insomma, sul fatto che poteva essere una malattia degenerativa, insomma, mille problemi, no? Perché cioè, qua rimane cieco, insomma.
Certo.
E oggi invece aveva fatto un test in questi giorni dove hanno detto no, in realtà lui probabilmente potrà anche guidare, no? E poi hanno detto una frase tipo, però magari con attenzione, cioè qua si parla tra non essere in grado di far niente
sì,
a
soprattutto
dire guida.
Si parla in una prospettiva in cui magari le auto si
esatto,
guidano da sole, per cui dico...
Cioè, l'ultimo dei problemi. Per cui insomma, devo dire, quindi oggi bene, insomma, situazione
sì,
positiva.
Sì, questo diciamo, poi c'è il tema dell'epilessia, che è un'altra di quelle conseguenze che si porta dietro questo evento, quindi circa la metà dei bambini che hanno avuto questo tipo di lesione alla nascita si porta dietro l'epilessia, come se si interrompesse un circuito elettrico e quindi da lì scatta la crisi.
Ma le crisi epilettiche a un certo punto si fermano in un certo, a una certa età? O...
Quelli sono dei diversi tipi di epilessia, per cui epilessie idiopatiche che nascono così e non sai neanche come mai l'origine e che poi con la crescita magari tendono a scomparire. In questo caso la lesione c'è, quindi difficile che
peraltro ho visto
si riesca.
Il cervello sinistro, giusto?
Sì.
La parte sinistra del
allora,
cervello.
Allora, la parte sinistra del corpo e la parte destra del cervello, sì.
Wow.
Infatti è... la risonanza fa impressione a me ancora oggi guardarla.
Quando la vedi mi ricordo... Per cui, a un certo punto, voi che facevate mestieri diversi,
tutt'altro.
Eravate proprio in un altro
sì.
mondo, un'altra visione anche del mondo,
sì.
viaggiatrice...
Sì, anche poca vicinanza rispetto alla disabilità, nel senso per occasioni di vita non c'era mai capitato di avvicinarci a questi mondi.
Dal momento in cui vi siete trovati in questa situazione e vostro figlio ha avuto, ma è dovuto a che cosa? A un ictus?
Allora, l'evento
ictus
scatenante
infantile?
È stato un ictus,
okay.
Si chiama ictus perinatale perché può essere avvenuto o nell'ultimo trimestre di gravidanza o fino a un mese dopo
ma
dalla
avviene
nascita.
Quindi nella pancia?
Probabilmente nel nostro caso
esce.
È stato nella pancia, però anche qui abbiamo ancora tanti punti di domanda, che è la cosa che fa impazzire me, ma fa impazzire tantissimi altri genitori, nel senso che ancora non riuscire a identificare il momento preciso in cui è accaduto, la causa, i fattori di rischio, ancora ci sono tante incognite.
E da quando è successo questo voi avete cominciato a approfondire questo argomento al 100% in sostanza?
Noi sapevamo solo fare questo, studiare, quindi abbiamo detto mettiamoci qui a capire uno come mai non conosciamo altre persone che hanno avuto questa cosa, no? Se io pensavo a persone con ictus, pensavo a persone adulte,
certo.
Quindi un percorso completamente diverso, persone che avevano avuto uno stile di vita scorretto, legato all'alimentazione, al fumo. Dicevo, ma io nel mio caso che c'entro io con questo mondo qua? E invece poi studiando ci siamo resi conto che appunto erano pochi i casi, ma i casi conosciuti. In realtà quando noi ci siamo aperti al 2013, poi al 2014 abbiamo fondato l'associazione, che adesso è una fondazione, Fed Stroke, da lì hanno cominciato ad arrivare le persone da noi. Quindi i casi c'erano, erano
che vi
soltanto...
segnalavano, dicevano anche a me è successo.
Sì, sì.
E ad oggi a che punto siete? Avete fatto l'associazione Fed the Stroke per
sì.
sollevare il problema e cominciare a fare, immagino, ricerca
sì,
su questo
sì.
tema. E poi che passaggi avete avuto?
Allora,
ho visto
abbiamo fatto...
Mirror...
Sì, questo è un altro dei nostri progetti. Sì, sì, Mirrorable. 2014 nasce l'associazione, adesso è diventata una fondazione perché almeno ci dà modo di raggiungere più persone anche a livello internazionale, perché una prima cosa che abbiamo capito è che non è una cosa che accade con un'incidenza diversa nei diversi paesi del mondo, no.
Ah.
Accade in maniera così abbastanza casuale, ma con lo stesso tipo di frequenza, legata agli stessi fattori multipli di rischio, quindi si parla di circa un centinaio di fattori di rischio, quindi... Abbiamo detto ok, cominciamo ad avere un approccio più globale. Da lì abbiamo definito un po' quelli che sono i pilastri su cui ci muoviamo. Uno sicuramente è fare advocacy, cioè far conoscere il problema e da lì catturare nuove risorse per studiare il problema dal punto di vista della ricerca scientifica. Quindi la scienza, per noi è uno dei pilastri forti la scienza perché tutto quello che cerchiamo di fare è validato scientificamente. In un territorio, immaginatelo, che è tutto abbastanza vago, che si muove su terapie tradizionali, ma anche su terapie molto alternative.
Ah, perché uno a quel punto va e sperimenta qualunque
sì,
cosa.
Sì, vai dal medico, ti restituisce la diagnosi, ti dice, guardi signora, è successo, non è degenerativa, ma i neuroni ce li siamo bruciati, non possiamo fare nient'altro adesso, ce lo teniamo questa cosa così. Quindi prospettive di speranza, di miglioramento, niente.
Zero.
A quel punto che fai? Dici, bambino così piccolo, cerco qualsiasi cosa.
Certo.
Questo è un territorio per fake news, questo è un territorio truffe, per Novax, truffe, viaggi della speranza, cellule staminali in India, in Messico, c'è di tutto. Quindi noi abbiamo detto ok, facciamo un'alleanza con gli scienziati e cerchiamo invece di tirar su.
Ecco, scusami, perché voi non avete un background scientifico.
No. Io ho studiato appunto agraria.
Diciamo, sei scientifica sull'agraria,
so,
ma
appunto,
non è la stessa cosa.
L'anatomia della vacca da latte, esatto. Appunto. Per la...
E come quindi... avete fatto a aggregare...
Allora, c'era sicuramente una sensibilità scientifica, no? Di una facoltà scientifica, nel caso di mio marito, informatica, quindi una sensibilità anche sull'analisi dei dati, e forse una formazione legata agli ambienti aziendali, quindi dire, ok, c'è un problema... definisco l'obiettivo, come raggiungerlo, mappo il mercato, quindi abbiamo usato un po' questo approccio, però dicendo fin dall'inizio noi vogliamo fare un'alleanza terapeutica, cioè non vogliamo fare questa cosa da soli, ma mettiamo insieme i designer, gli ingegneri, gli sviluppatori, il clinico che può essere l'epilettologo, il neuropsichiatra infantile, il fisiatra, tutte queste diverse figure, e lavoriamo insieme alla soluzione.
Come avete fatto a individuare i professionisti giusti? Perché anche lì, sai, dici l'epilettologo, però c'è quello che magari è cintura nera e quello che invece non è il massimo, ma si vende bene.
No, giusta...
Come filtrate?
Giusta
come
domanda, perché all'inizio non sapevamo niente, no? Nel senso, vai un po' così per sentito dire, il centro da cui sei seguito, e su Milano sicuramente sono tanti centri validi, ti raccomanda quello, quindi metti un po' insieme le pedine. Il grande valore secondo me è arrivato quando ci è venuto in mente di aprire questo gruppo chiuso su Facebook, quindi abbiamo detto... Apriamo questa comunità che poi è diventata uno dei community leadership circle di Facebook per il modo in cui l'abbiamo costruita.
Ah, non lo sapevo questo.
E da lì hanno cominciato queste persone a interagire come se ci fosse un focus group attivo 24 ore su 24. Quindi quelle che ti dicono, guarda, sono andata da questo medico e mi ha trattato così, quindi anche solo una misurazione a livello di empatia, relazione col paziente. E poi una serie di 200 commenti sotto che dicono sì, anche a me, a quel punto dici, va bene, questo medico adesso lo mettiamo in questo cluster dei medici che possono essere formati o migliorati per la relazione con il paziente. Quindi diciamo che è stato tutto un processo dal basso in cui noi abbiamo fatto veramente molto poco, cioè sono state le persone poi a
E il TED
costruire.
Ha dato una botta di visibilità, di contatti o così? È stato un bel viaggetto?
È stato diciamo un'esperienza personale di elaborazione del trauma, del riversare fuori, una cosa che consigliamo oggi a tutti, certo non di fare un TED, ma comunque di parlarne, di confrontarsi con i pari, di scrivere. Per quello diciamo è il primo passaggio per la consapevolezza. Poi da lì devo dire più le persone che sono venute che non l'istituzione TED. Noi rimaniamo ancora molto in contatto con TED, partecipiamo spesso alle conferenze, anche il gruppo di TED.
Chiami Chris?
No, Chris. No, però che so, partecipiamo al summit, a eventi che per noi sono di gran valore, perché poi tutte le innovazioni in ambito neuroscienze, ma divulgative, quindi non cose di ricerca di base, arrivano lì e quindi è utile in quel senso, cioè catturare le nuove tendenze per poi applicarle nel
nostro... A che punto è la situazione in questo momento a livello di sviluppi tecnologici? Appunto, citavi le staminali, spesso da ignorante, non so niente di staminali, però... magari nello sport o ginocchio, l'altro giorno un tizio ha detto no, ma il ginocchio ormai si mette staminali, cose, la spalla aveva un problema e mi hanno detto no, mette staminali, ti rinasce una spalla tipo Nadal, ma siete sicuri, ma dove sono queste staminali? Non lo so.
No, nel nostro campo, nello specifico, quindi vuol dire una lesione che ha comportato la perdita di neuroni in una parte o in un singolo emisfero in maniera diffusa su tutto il cervello, ad oggi non c'è la soluzione, cioè le staminali non sono la soluzione. E stanno studiando, partendo appunto dai test su animali, però sicuramente è un qualcosa che oggi non è la risposta immediata. Quindi se ti succede qualcosa oggi devi trovare vie alternative di cura.
Quali sono ad oggi le soluzioni che uno percorre?
Guarda, noi quello che consigliamo per esperienza è uno, la diagnosi precoce. Spesso questi casi rimangono silenti, no? Fino a che il bambino 7-8 mesi non alza il braccio per giocare sulla palestrina e quindi ti accorgi che alza un solo braccio, non li alza tutti e due, c'è una simmetria. Vai dal pediatra, il pediatra dice ma no, ma signora si figuri, sarà mancino, sarà... Vai avanti un po' di mesi, continui, vabbè, il pediatra ti manda al neuropsichiatra, fa la risonanza magnetica e alla fine arrivi 2-3 anni che hai la diagnosi. Vuol dire che ti sei giocato tutta quella finestra di neuroplasticità che è quella più alta. Noi abbiamo dei picchi di neuroplasticità nell'arco della nostra vita, una di quelle con cui ci sono le maggiori connessioni, maggiori potenzialità di recupero e apprendimento è 0-2 anni. Se tu ti sei fumato quella parte lì vuol dire che il resto è una rincorsa. Quindi il primo consiglio è, che è l'attività che stiamo facendo noi più di infrastruttura, è cercare di anticipare il prima possibile la diagnosi e poi intervenire.
E quando dici intervenire, concretamente uno che cosa si mette a fare?
Poco, molto poco, nel senso che, come abbiamo fatto noi ad esempio la soluzione che abbiamo trovato per diagnosi precoce, abbiamo creato questo centro al Gaslini di Genova, che è un centro per lo stroke del neonato del bambino, in modo che se ti succede l'ictus in una città piccola come Ascoli Piceno, come qualsiasi altra città in giro per l'Italia, tu sai che essendoci una poca frequenza in quelle città possono avere poca esperienza, per cui mandiamo questi pazienti direttamente al Gaslini, fanno una giornata di day hospital in cui perlomeno escono fuori da lì con una diagnosi.
Okay.
Poi tornano sul territorio, l'impatto più grande di quello che è la paralisi cerebrale infantile è un impatto soprattutto motorio.
Okay.
Quindi vedi questi bambini che non riescono a camminare bene, quindi hanno una diplegia, quindi che ha colpito soprattutto gli arti inferiori, oppure come nel caso di Mario un'emiplegia, quindi solo un lato del corpo. E quindi a livello motorio, quando a noi è capitato, abbiamo visto intervenire questi fisioterapisti in una maniera che a noi sembrava un po' strana all'inizio, diciamo, un evento così importante, ti sei giocato buona parte del cervello e questi fisioterapisti ti fanno per un'oretta a settimana stretching, perché tu hai la spasticità dovuta dai muscoli, dalla retrazione dei muscoli, quindi tutti fanno un po' di stretching, direi, ma è possibile che sia solo questo che c'è? In effetti... Tuttora ad oggi questa è la cura offerta al sistema sanitario, ma non solo in Italia, ma in altri paesi. Quindi agire a livello tattico, quindi dire come faccio a evitare, che è vero che non è un danno progressivo, ma su quello che io ho avuto far sì che ci sia un miglioramento.
E puoi fare quindi una riabilitazione, ti metti lì, sono esercizi?
Esercizi che fanno questi bambini in questi centri sul territorio, la maggior parte sono pubblici o convenzionati, per cui garantiti dallo Stato, che però ti danno un'ora a settimana, 2 ore a settimana, e questo è assolutamente acqua calda,
non fa niente.
Allora, una cosa che è stata vista è che sicuramente l'intensività del trattamento ha un vantaggio, quindi se invece di fare un'ora a settimana tu fai una somministrazione continuativa di più di 60 ore, questo ti porta a un apprendimento di una nuova funzione. Okay. Quindi non so allungare il braccio, se io faccio un esercizio motivato, quindi non allungo il braccio solo perché me lo chiede la terapista di allungarlo, ma perché devo prendere il bicchiere perché ho sete, quindi motivato rispetto a un goal. Allora, questo tipo di attività ripetuta nel tempo porta dei risultati. E allora da lì abbiamo cominciato a studiare, abbiamo cominciato a capire, a mettere insieme questi pezzi. Appunto Mirrorable è nato proprio su queste basi, sull'idea di avere un trattamento intensivo, trattamento di tipo domestico, quindi somministrabile da casa, in teleriabilitazione, e un trattamento che si avvalesse di questa scoperta, che è di nuovo una scoperta italiana, che è la scoperta dei neuroni specchio. Quindi anche a noi all'inizio è capitato, di nuovo per caso, come è capitato in TED, per caso, di incontrare Rizzolatti, Giacomo Rizzolatti è questo neuroscienziato di Parma, dell'Università di Parma, e con lui abbiamo capito appunto l'esistenza di questi neuroni specchio, che si attivano un po' quello che raccontavamo anche nel TED, quando una persona compie un gesto, quindi l'azione di afferrare il bicchiere, o quando nello stesso momento Marco sta guardando me, che afferro il bicchiere, quindi si accendono gli stessi neuroni specchio. E questo su un bambino che non riesce a compiere l'atto motorio è fondamentale, per cui fargli vedere dei video, fargli visualizzare l'azione ad occhi chiusi, fargli mettere in pratica l'azione, questo porta all'apprendimento e al recupero di quella funzione motoria.
Come si fa a sostenere un'attività del genere? Perché comunque la ricerca al solito richiede soldi, strutture, competenze, sì. È complesso. Che cosa fate voi?
Ma guarda, un gran casino, perché noi ci siamo messi un po' fra questo mondo del non profit, un po' all'italiana, quindi non ti immaginare il mondo inglese. E il mondo delle start-up nell'area healthcare, perché comunque le soluzioni che proponevamo, tipo appunto la piattaforma Mirrorable, avevano dei contenuti di tecnologia elevata, per cui rientravano in più in quel settore. E un altro settore, lo stesso sul quale gravitiamo, è quello delle associazioni pazienti, quindi associazioni molto tradizionali che storicamente sono basate sulla raccolta fondi, tipo vendo la piantina, vendo i biscotti E noi fin dall'inizio ci stava un po' stretta questa cosa.
Infatti non ti vedevo entusiasta del vendere la piattina di scuola, mi sembra molto nelle tue corde.
Ma non perché mi sembrasse una cosa brutta, solo perché mi sembrava poco etico dire a un genitore: oggi ti do questo servizio, questa soluzione, o oggi faccio ricerca perché ho raccolto abbastanza fondi, perché ho questo grant.
Domani non ce li ho e finiamo
qua. Domani non ce l'ho, ma dovrebbe essere la base, nel senso... Quindi l'obiettivo è cercare di portare avanti questa soluzione affinché questa soluzione venga adottata a livello territoriale.
Il microfono, se lo giri dritto, guarda così.
Così? Vai. Adottarla proprio come uno standard a livello territoriale. L'abbiamo sperimentata, abbiamo fatto un clinical trial, abbiamo visto che i bambini migliorano del più 26% rispetto alla terapia tradizionale, facciamola. Applichiamo.
E c'è lato statale un aiuto, un sostegno, un contributo in Italia o all'estero? Perché poi non è solo italiana questa cosa, giusto?
Sì, infatti. No, ad oggi no. Ad oggi stiamo muovendo, approcciando il mondo della comunità europea, dei finanziamenti europei, sul mondo dell'impact investment, che potrebbe essere molto vicino a noi in Italia, nessuna risposta, per cui quello sicuramente non è stato utile. Adesso quello che stiamo facendo è, appunto, ci stiamo aprendo ad altri mercati per la ricerca di fondi.
E come fai a raggiungerli, gli altri mercati?
Non è facile, c'è un mondo legato appunto alle fellowship. Noi abbiamo capito fin dall'inizio che appartenere a qualche rete, che fosse una rete di imprenditori sociali, una rete di medici, una rete di associazioni, poteva essere cruciale per noi. Per cui, ad esempio, siamo stati eletti come Ashoka Fellow, quindi in questa rete di imprenditori sociali, 3.500 imprenditori sociali in tutto il mondo, da Malala, Satyarthi, a Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia. E stare all'interno di questa rete ci permette poi o di fare ponte con altre persone, quindi l'altro imprenditore sociale che magari ha un progetto similare in Uganda, per me è interessante, uniamo le forze, oppure di arrivare a dei potenziali finanziatori che appunto potrebbero essere interessati a finanziamenti con un impatto sociale, quindi un ritorno sociale che non è così veloce come... Un ritorno in un settore tipicamente profit, che però magari ti permette di risolvere un problema.
Di che livello di risorse si parla qua? Cioè di quanti soldi ci sarebbe
io
bisogno?
Io sono da 5 anni senza stipendio.
No, infatti,
senso, io investo,
cioè investi,
in questa
tu
cosa,
sei l'investitrice del progetto.
Con quello che avevo accumulato nella mia prima vita, quindi fra un po' finirà questa cosa.
Infatti... Un altro aspetto che le persone dimenticano è che comunque le malattie costano, cioè comunque la vuoi girare, costano economicamente, perché hai dei costi, perché ci sono cose che non puoi più fare, quindi hai un danno emergente, lucro cessante dai miei ricordi di giurisprudenza, costi di persone che devi coinvolgere... Cioè costa, essere malato è un mestiere molto costoso.
Sì, pensa che nel caso appunto delle famiglie con bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi bambini che hanno qualcosa di una malattia molto complessa, fatta di diversi punti di riferimento clinico, quindi una volta c'è la visita al neuropsichiatra, Una volta c'è la commissione per la legge 104, una volta c'è la sessione di logopedia, queste mamme passano il loro tempo a portare in giro questi bambini sul territorio e quindi dopo un po' perdono il lavoro. Quindi è molto tipica di questo settore la simmetria di cura, quindi la donna che decide di dedicarsi a tempo pieno a questa iniziativa e quindi la famiglia che conta su un solo stipendio. Questo è un costo, magari è un costo occulto, sommerso, non se ne accorge nessuno, ma per la famiglia è un costo.
Ci sono due problemi che in questo periodo dove sto toccando con mano gli ospedali, non per me per, fortunatamente, ma per persone vicine a me, devo dire che ci sono due aspetti che mi hanno molto colpito, mi fanno riflettere e vorrei poi in futuro fare iniziative su questo. Il primo è che il protagonista della cura non è il paziente ma il medico, che ho trovato un paradosso clamoroso. Cioè nella mia testa il paziente è il protagonista di questo universo. La verità è che il paziente non è, cioè il protagonista è il medico, ma non perché il medico voglia essere, abbia mania di protagonismo, ma perché il sistema è costruito intorno al medico, no? Poi il paziente dopo un po' non deve rompere i coglioni perché cioè, e quindi questa cosa mi ha molto colpito, perché è come se nell'azienda uno dicesse: no, il protagonista non è il cliente, ma il protagonista sono io, no?
Ma
sono io imprenditore.
Sempre questo esempio, no?
È vero?
Cioè, avendo lavorato sull'omogeneizzato Nestlé, cioè tu che fai prima? Ascolti quello che vuole il cliente, il consumatore, e poi costruisci qualcosa per soddisfare i suoi bisogni. Qua no, il paziente è l'ultimo che viene chiamato in causa, che è una cosa proprio assurda, guarda. L'altro giorno abbiamo promosso la creazione di un registro, perché abbiamo detto: beh, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo contarli questi pazienti. Se non sappiamo neanche chi sono, quanti sono, come facciamo a studiarli? Niente, hanno fatto una prima riunione in cui hanno detto: vabbè, voi state a casa, no? Perché voi non ne sapete di anatomia. Quindi voi state a casa, pazienti, voi che finanziate lo studio, che scusate, noi parliamo fra medici. Oh, man.
A me questa cosa ha veramente... No. Scioccato, anche perché parlando con un po' di amici, non è un problema solamente dell'ospedale pubblico italiano.
No.
Cioè puoi anche essere reparto solventi, super top, ma di fatto il protagonista di tutta questa vicenda non sei tu, paziente. Il secondo aspetto che mi ha colpito è che serve un servizio di assistenza per chi assiste. Cioè, se io vado a trovare una persona che sta male, cioè l'impatto che ho io su di me è... sono distrutto, capito? Perché stai lì, dormi in ospedale, vai avanti, vai indietro, magari non puoi lavorare, sei stressato, cioè t'ammali anche tu.
Sono tantissimi studi su quello che è la sindrome del burnout del caregiver. Cioè
ecco.
Il caregiver che pensa: su un bambino piccolo per forza deve esserci un caregiver.
Non ci voglio neanche pensare su quello.
Queste donne che passano tutto il loro tempo focalizzate su questa povera creatura, ma che poi perdono di vista invece l'obiettivo centrale della loro vita. Quindi, soprattutto su un caso specifico in cui tu pensi anche che il problema sia debitabile a te, cioè è avvenuto quando era nella tua pancia. Quindi
da
per tanti mesi tu ti porti
avanti questa
cosa, dici, per tanti anni dici, ma sono stata io che ho fatto qualcosa di male, no? Quindi c'è sicuramente un trauma dal punto di vista psicologico, ma c'è appunto questo fatto di dedicarsi solo a quello, di perdere di vista ciò per cui si è studiato per tutta la vita, l'equilibrio familiare, per cui insomma... vanno supportati su diversi fronti. Ecco, oltre all'advocacy noi facciamo tanta di questa attività. Quando dicevi il paziente non coinvolto nei meccanismi decisionali, non so, da un paio d'anni abbiamo chiesto che nei convegni medici ci fossero dei posti destinati ai familiari dei pazienti. Cioè, parlate di qualcosa, parlate di ricerca e innovazione, ve le raccontate sempre fra di voi. Cioè, come facciamo a crescere di conoscenza? C'è un retaggio storico su questo, dei medici che erano abituati a dire: tieni, questa è la ricetta, prendi la pillola e basta. Poi, aumentando invece la conoscenza da parte dei pazienti, è aumentato anche questo senso di responsabilità, la voglia di saperne di più, l'autoimprenditorialità. Quindi i pazienti che oggi prendono, si alleano, costruiscono cliniche, vanno all'estero in autonomia, mentono. piace tantissimo il...
Ci deve essere un altro, voglio dire, fare il medico così come fare l'infermiere è un mestiere per me di una difficoltà che andrebbero, come dire, tutti, come gli insegnanti, i medici andrebbero strapagati, cioè è un mestiere eroico, io non so come facciano a farlo, da quelli che sono al pronto intervento. E quindi, data questa premessa, che non è che io ce l'abbia con i medici, però è ovvio che appena tu entri nella parte del paziente o del caregiver o di quello che assiste il paziente, entri in un universo parallelo con queste atmosfere, peraltro, che ti ammalano, i colori, le luci, i ritmi, le attese. È una cosa che è allucinante, per cui è ovvio che lì c'è un enorme problema, che però in un qualche modo, non so, viene un po' accantonato, perché sai che la sanità, la crisi della sanità, ma intanto bisogna risolvere il problema, però il problema è anche quello, cioè la soluzione del problema è anche quello. Giusto, l'atmosfera, il contesto e tutto, la relazione.
No, assolutamente, cioè ti abbrutisce ore nelle sale di attesa dove la porta della terapia di tuo figlio è chiusa. Non puoi entrare dentro, è qualcosa da cui
ti avvicini, sei escluso, quello che non sai.
Sei lì e che fai? Per questo c'ho tutte le mamme su Facebook, perché so che fai, cioè veramente non... Però forse una chiave che noi abbiamo trovato è stata quella di fare l'alleanza con i medici, quindi non fargli la guerra.
Assolutamente.
Non fare come fa Burioni, che dice sei un ignorante, sei un novax e quindi non hai diritto di parola. Noi no, abbiamo detto noi abbiamo studiato, siamo coscienti di quelle che sono le nostre competenze, dove possiamo arrivare come genitori, come persone che poi devono prendere decisioni per una persona più vulnerabile. Tu invece sei la persona che ha la competenza, quindi se ci uniamo sicuramente riusciamo a fare insieme un passaggio in più. E questo approccio ci ha sempre pagato, cioè ci ha sempre dato indietro accrescimento di base di conoscenza, soprattutto sulle famiglie, questo livello si chiama proprio di health literacy, cioè il fatto di far crescere le persone rispetto alla loro capacità di saper leggere un referto. Questo deriva dal fatto che appunto abbiamo sempre lavorato insieme ai medici, non contro.
Anche il post mi colpisce molto, nel senso, quando sei fuori da lì sono cazzi tuoi, no? E questa sensazione che dici ok, però basta, cioè non so a questo punto cosa succede.
Sì.
Per cui, insomma, è un sistema complesso, e tu conosci purtroppo molto meglio di me, che però fa molto riflettere, ecco. E penso che quando oggi uno dice, ecco, ma siamo qua, 2019, abbiamo mille tecnologie, cose, il massimo, customer care, tutto funziona, e poi su un aspetto di base, quando stai male, tutto invece crolla clamorosamente.
Sì, su questo forse c'è uno spazio per una mediazione fra queste entità diverse, quindi dov'è che non arriva il medico, dove appunto quando torni a casa, allora lì magari si può inserire la comunità di pari, la persona che ha già passato quell'esperienza e ti dice guarda io l'ho risolto così, anche solo tutta la mole di pratiche burocratiche, di avere indicazioni su questa parte qua, quindi l'associazione pazienti, il gruppo di pari aiuta tanto.
Cioè, ci sono dei paesi che tu vedi più avanti e dici wow, questo è...
L'Inghilterra.
Siamo avanti in Inghilterra?
Non dal punto di vista della clinica, quindi delle conoscenze sulle neuroscienze o l'approccio alla terapia, secondo me siamo abbastanza, tutto il mondo occidentale comunque si equivale abbastanza. Poi quello che fa la differenza ovviamente è se il sistema sanitario è pubblico o privato, quindi se vado negli Stati Uniti, in Canada, probabilmente o ho un certo reddito o ho una certa capacità di spesa o una certa polizza assicurativa, allora mi posso permettere il viaggio in ambulanza quando ho la crisi, il farmaco che altrimenti non posso permettermelo. Però per tutto il resto sono tutti abbastanza equivalenti. L'Inghilterra, lo dicevo perché dal punto di vista dell'associazionismo pazienti, del supporto anche outpatient quando sei fuori dalla clinica, secondo me fanno un buon lavoro, probabilmente perché storicamente è più nelle loro corde, no? L'idea di aiutare, l'idea di...
Guarda, io vivo a Brighton,
Infatti,
che
magari tu mi dici...
è un paesino, e devo dire, ora che mi ci fai riflettere, allora, per i bambini abbiamo sempre avuto esperienze straordinarie. Ma
sì, quando nasci che ti viene la...
In casa?
Non
so, 3-5 mesi veniva in casa, che all'inizio dicevo... Chi cazzo sei? Cioè, ma come ti permetti, no?
E invece mia moglie diceva: sì, per una donna. Cioè,
invece, no, veniva in casa, pesava il bambino. Proprio come dire, col suo refertino. Sì. E quella cosa mi ha colpito. Pronto intervento, ambulanze con i bambini, abbiamo avute di tutti i colori. E cioè, in 3 minuti arriva l'ambulanza, i paramedici alle 3 di notte col bambino piccolo che piange, bravissimi. Devo dire, abbiamo avuto delle esperienze straordinarie. L'ospedale. Per i bambini anche a Brighton, che peraltro ha una parte sostenuta da charity, dove tu doni con tutti i giochi per i bambini, devo dire mi ha sempre colpito tantissimo e per cui la mia esperienza è oggettivamente
positiva.
Peraltro adesso
pubblica,
c'è...
Pubblica, no? Comunque
pubblica.
Assistenza, tu paghi le tasse e ti
sì,
arriva...
Sì, sì, cioè non
servizio.
È reparto solventi, zero, pubblica, arriva, chiami l'ambulanza, questi arrivano e così. Ed è un motivo per cui quando... personalmente pago le tasse su in Inghilterra, dico, ok, io l'ho toccato con mano quello che è risultato e quindi non è che le paghi volentieri ma le tasse, però. Sai che c'è un impatto. L'altra cosa interessante è che c'è questo servizio che ho provato un paio di volte, io odio andare dal dottore in generale, no? Non prendo farmaci, sono quella categoria di persone, no? E a volte però sei obbligato. E la cosa peggiore per me è se mi dici, ok, andiamo dal GP, dal medico di base, insomma, penso sia in Italia si chiami così, e lui a quel punto ti fa il referral per andare dallo specialista. Perché? Perché vado lì, arrivi, ci sono 20 persone, uno più malato dell'altro,
vabbè,
quindi ti ammazza, cioè, è così,
sì,
no?
Sì, sì, sei lì con i vecchietti, aspetti.
E poi vedi uno che non sai chi sia. E però spesso li trovi, in genere sono tutti, molti sono indiani, bravissimi, devo dire, competentissimi. E c'è insomma un grosso influsso internazionale. Però ho visto un nuovo servizio, si chiama Push Doctor, credo sia, dove tu praticamente vai sull'app, dici voglio un appuntamento via Skype, app con un dottore e lui si collega via Skype a quell'ora, tu paghi tipo £20, vedi un tizio e dici allora che cosa c'hai? C'ho questa roba qua, ti dà un'occhiatina, ti fa un po' di domande, ti fa uno screen così e poi dici ok vuoi un referral allo specialista degli occhi e ti fa il referral, paghi un'aggiunta, aggiungo questo dettaglio, paghi per la letterina. E tu c'hai la letterina con cui
che
vai.
Che ti manda dallo specialista.
Ora, c'è chi dice che questo magari non sia positivo perché un medico deve vederti, ma magari su alcune cose di base aiuta a velocizzare.
La vista neurologica, sai, non ti faccio neanche spogliare. Quindi...
E così molto è anche...
Sì.
Se uno è esperto, insomma, ti piglia al volo.
Sì,
ecco.
Sì.
Però, insomma, devo dire che su a Brighton ho avuto ottimi feedback. A Londra, invece, mia sorella che vive lì, cioè l'ambulanza se la chiami non arriverà mai a Londra per dire, dipende poi dove sei, insomma l'NHS, la sanità pubblica oggi è chiaro che ha problemi, no? Anche lì, però insomma questa è un po' la situazione.
Ha degli esempi di studi, ad esempio noi adesso stiamo sviluppando un bot per mettere in relazione i pazienti con il Gaslini e il modello che stiamo prendendo è quello della sanità inglese.
Ah.
Dove loro hanno già studiato il meccanismo poi soprattutto di tutela dei dati, perché tutto ciò che riguarda la relazione medico-paziente poi vuol dire una transazione di dati sensibili,
chiaro.
Poi figurati i bambini.
Che poi vengono venduti a Google, scandalo di questi giorni, però a parte questi dettagli, dettagliucci.
Sì. Per cui...
Empatia. Prima parlavo, chi era? Dario Bressanini. E dicevo, io insegnerei a scuola 2 materie, imprenditoria per diventare intraprendenti e sapersela cavare nella vita e empatia, perché comunque alla fine dei conti, cioè se non c'è empatia quando sei malato, come si fa a gestire questa relazione? Anche se tu sei un genio che sai tutto, però senza empatia io sono un malato fragile, no? In quel momento. Come la vedi questa parola?
Ma vabbè, la parola un po' inflazionata, sai che c'è tutto... la base scientifica è sempre un ritorno a questi neuroni specchio, quindi quanto io riesco a mettermi nei tuoi panni e quindi provare le tue sensazioni, quindi essere, adeguare il mio linguaggio, adeguare il mio tono a te. Quindi anche noi l'abbiamo studiata tanto. Quello che è vero, di cui però non credo che se ne possa fare una gran colpa ai medici, è che nei 45 minuti di visita loro hanno un 20 minuti buoni dedicati a pratiche burocratiche, quindi certo. Inserisco i dati.
Ti raddrizzo, scusa il microfono. Certo, hanno un sacco di tempo effettivamente che sono lì a compilare dati su dati.
È un caso che loro riescano a farti la diagnosi nel tempo residuo, a visitarti, a prenderci. Quindi in tutto ciò, se ci metti magari il carico di stress, la carenza di medici, gli orari di lavoro prolungati, dici vabbè, ma l'empatia è veramente l'ultimo dei miei problemi a quel punto. E quindi credo che ci sia proprio bisogno di una rivisitazione del sistema. Per questo dico, magari sgravare il medico da qualcosa di cui oggi lui può, se ne libera facilmente, no? Ad esempio il fatto di fare la teleriabilitazione, di non far uscire queste persone di casa ma di collegarle online, o il fatto di sgravare il medico da una serie di domande che sono sempre le stesse, per cui veramente può rispondere a un bot, dove si trova l'articolo per la legge 104 per chiedere permessi al lavoro, o perché non riesco a somministrargli questo farmaco. Quindi sono delle domande standard che vai via, cioè possono essere tolte dallo specialista, possono far parte di un'entità terza che può essere un'associazione, un gruppo di pazienti, qualcuno che abbia delle regole per operare, abbia un'etica su cui operare, quindi che non venda i dati appunto a Google, ma che faccia un po' da raccordo fra il bisogno del paziente e il clinico che inevitabilmente ha.
In effetti, cioè, io ripeto, non capisco un medico oggi come faccia a lavorare. È come se un nuotatore tre quarti d'ora li spendesse, Federica Pellegrini di mestiere, per tre quarti d'ora pulisce la piscina e un quarto d'ora nuota. Cazzo, no, lei deve nuotare. Quindi lo stesso un medico, cioè deve fare il medico, non può star lì a infilare dati con mille preoccupazioni, perché poi mettendomi nei panni anche di amici medici, mia figlia peraltro fa medicina, è evidente che hai mille preoccupazioni. Io che sono paranoico penserei subito, cioè allora, mi fa causa, non mi fa causa, allora, ma se lo sposto in corsia,
tema
non lo sposto.
Cioè, medicina difensiva.
Mamma mia, e come fai a vivere così?
No,
cioè, tu devi.
Assolutamente un livello di stress molto elevato, però dico, a quel punto magari il medico si può sgravare di tutte questi dettagli, queste cose che a lui non servono e invece possono essere gestite in maniera più automatica.
Certo. Togli quella parte burocratica e poi cerchi di concentrarti su ogni caso. Ovviamente se ne hai 25, cioè se sei pagato poco e ce n'hai uno dietro l'altro, non so come uno faccia a farlo, insomma. Questo è un problema evidente, quindi ho fatto anche di numeriche. Non so, vedi un
po'... Se sei chirurgo, pensa...
Chirurgo, ecco, è una cosa che...
Hai visto The Good Doctor?
No, non ho visto.
Bellissimo, è un telefilm su una persona con Asperger, credo, quindi un sindrome autismo, che fa il medico.
Ah.
E che però è un po' il Dr. House, nuova generazione, molto giovane, e che decide di fare il chirurgo e dà delle diagnosi mirate, però proprio perché è assolutamente focalizzato, certo, nel suo mondo, ma pensa solo a quello.
Chiaro.
Tutto il resto è accessorio.
Qual era quel film meraviglioso di William Hurt, che lui era all'inizio lui è un medico spregiudicato, che mette musica a palla, rock,
no,
e poi si ammala e vede la malattia dal punto di vista del malato e quindi cambia il suo approccio poi da medico. Era un film vecchio, insomma, che mi è sempre rimasto in mente. Comunque, insomma, d'altronde è un ecosistema complesso quello della salute, però secondo me, appunto, come dici tu, lavorando insieme alla fine si arriva a una soluzione che poi interessa a tutti, no?
Sì, cioè si trova un punto di vantaggio per ognuno. Quando invece si cerca lo scontro, quindi si mette al lato il paziente, allora difficilmente si trova un dialogo. difficilmente si riesce a fare cultura, a far crescere la conoscenza, quindi rimangono gli ignoranti e il professore universitario.
L'altro problema che c'è evidentemente oggi è che uno come me, che non sa niente di medicina, apre Google, ho una roba qua, un punto qua, cerco su Google, punto sul braccio, vado dal medico e gli spiego che cos'ho. Quando invece...
Cosa che fa più incazzare i medici?
Se io fossi un medico, giustamente mi incazzo ancora più.
Appunto,
ma tu che cosa ne sai?
Se è fatta la diagnosi, la cura.
Esatto, se sei così bravo. Sì. Per cui c'è anche questo aspetto dove da un lato è utile avere l'informazione, dall'altro lato se tu non sai valutarla, chiaramente... A parte che ti preoccupi o sottovaluti o...
Per questo è importante dare però alle persone delle leve per saper leggere criticamente quelle informazioni.
Delle nozioni di base che ti aiutano ad avere anche un dialogo
Dovresti
migliore.
Dovresti impararle a scuola queste cose qua. Il corpo umano, le scienze, invece di studiare solo fotosintesi clorofilliana... Sì. Capire come leggere un bugiardino, come si fa un test di ricerca di un farmaco.
Infatti, guarda, tornando all'Inghilterra, io vedo che la mia dolce metà, che è inglese, quando lei parla con un medico, lei non è un medico.
È più competente, però.
Lei ha un'ottima competenza di base. Quando parla con un medico, è ottima la relazione, perché va dritta al punto di quello che serve sapere al medico. Se io invece ci parlo, inizio a dire che secondo me cosa secondo te? E invece lei sa, ha quella base che permette la traduzione a quello che poi ha la
molto femminile, molto maschile.
Sì,
esatto. Cosa non volevo dire.
Voi donne che sapete, noi ignoranti voi.
No.
Però è così, e quindi la relazione è molto migliore, è tutto più facile, perché a quel punto il medico, lo specialista,
anche
subito
si sente apprezzato e costruisce su quello.
Costruisce su quello, non gli fai perdere tempo, hai già tolto le cose di base, gli dai le informazioni che gli servono, se no sei lì, capito, che inizi a raccontartela. Però insomma, prossimi passaggi, che cosa ti aspetta?
Prossimi passaggi, adesso stiamo seguendo tre progetti, uno appunto mirrorable, scalarlo, cioè deve diventare il sistema per tutti, non è che se abiti al Caltanissetta o in un paese disperso nel Wyoming non puoi fare.
E quella è una startup o è un no profit?
Oggi
che cos'è?
Ha il doppio livello, è sia la fondazione che l'ha fondato e quindi ha portato avanti la parte di trial, ed è un SRL, quindi adesso l'obiettivo è di farla atterrare e renderla disponibile. L'altro progetto, ti dicevo, questo agente conversazionale per far parlare bambini e medici, quindi anche lì c'è l'obiettivo di dire: guarda, ti faccio intanto un po' di cultura, ti sgravo da queste informazioni che servono meno, accorcio la filiera e cerco di riguadagnare tempi rispetto alla diagnosi precoce. Un altro progetto grande che ci piace tanto è un progetto, mio marito continua a lavorare in Microsoft e quest'anno ha portato avanti con l'hackathon globale di Microsoft un progetto si chiama Epilepsy Research Kit, quindi sempre legato ai nostri bisogni, quindi di una comunità di bambini con paralisi cerebrale infantile. È una raccolta dati attraverso orologio, un meccanismo di una maglietta con dei sensori che raccolgono dei dati e che cercano di correlare questi dati per capire effettivamente come mai avvengono queste crisi epilettiche. E nel momento in cui sta per avvenire la crisi, quindi dove c'è proprio il momento del trigger, a quel punto mando l'alert al genitore o alla persona che gli sta a fianco. Questo ci piace tanto perché è un progetto che fa lui da dipendente, quindi dentro un'azienda.
Certo.
Prendendo le risorse, le skills, le
anche
le
il dato, riuscire a avere un datone complessivo dove almeno puoi trovare dei pattern e capire come funziona.
È questo che manca ad oggi. Su tutto questo mondo che ti ho raccontato manca questo. Cioè c'è tutta una parcellizzazione di dati per cui dici: ma possibile che anche li scrivete a mano?
La ripetizione. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito è la ripetizione del dato. Tu continui a rimettere dentro i dati, ma non c'era la cartella unica.
Un margine di errore
enorme.
Altissimo, sembra il gioco del telefono.
Perché poi tu sbagli e rimetti la data e cose, allora. Ma scusami, ma non c'era.
Ogni volta mi chiedono, ogni visita che faccio per Mario da 0 a 8 anni, mi richiedono quando è nato, quanto pesava, l'ha allattato, e riscrive tutto.
Ma non c'è la cartella unica, unificata, che tutti ovunque vai.
questo si scontra un po' con il sistema sanitario, che in Italia ad esempio è regionale, che magari vale per alcune regioni, ma poi se vai a fare la visita in Liguria, quella non può pescare i dati da là.
Ah, ok.
Su alcuni ospedali funziona, su altri no, quindi no, diciamo che non è ancora su tutta la popolazione. Quindi è una fatica, un affaticamento questo.
Però guarda, sono veramente felice di vedere come anche tu, personalmente, non ci conosciamo, però l'hai affrontata in modo molto
coraggioso. Sì, è stata,
coraggioso,
è
ecco,
stata dura, secondo me i primi 2 anni sono un po' per tutti. È stata questa cosa, no, non voglio vedere nessuno, voglio pensare ad aggiustare Mario. Poi nel momento in cui capisci che, anche in maniera opportunistica, è un vantaggio parlarne, cioè che poi ti arrivano contatti, persone che hanno trovato soluzioni, ti ha risolto il problema, allora dici va bene, allora forse mi conviene raccontarla.
Se tu dovessi dire in questo momento, per informarti sugli argomenti medici o le evoluzioni che ci sono, quali sono i posti dove tu vai a attingere, o i luminari che dici, ah, questo sì, quando fa qualcosa bisogna assolutamente saperlo? C'è qualche punto di riferimento da monitorare?
Allora, noi, ti dicevo, il mondo TED, che è rimasto un qualcosa che ci portiamo dietro, perché c'è questo spin-off del TED, che è il TED Med, il verticale sulla medicina del TED, che noi portiamo in Italia tutti gli anni.
Ah, non lo sapevo.
Noi lo facciamo non perché si parli di ictus, non si parla di paralisi cerebrale, si parla di tutto, di medicina, tecnologia, innovazione, quindi secondo le regole del TED, con gli stessi formati brevi, però noi lo portiamo come ambassador per l'Italia, per cui loro lo fanno, quest'anno lo faranno a marzo a Boston, io prendo i contenuti in diretta e li faccio vedere qui via video. E per me questo è un modo per riuscire a catturare le tendenze, ma ti parlo sempre in maniera molto divulgativa,
chiaro,
non da esperto. Poi invece il medico ha queste modalità di formazione che sono ancora molto tradizionali,
cioè,
il congresso scientifico e soprattutto molto a silos.
Certo.
Quindi se ti occupi di bambini puoi essere un neonatologo e vai ai congressi di neonatologia, un pediatra.
Però per noi, diciamo, per un essere umano normale...
Sì, questo mondo delle conferenze legate a medicina...
E TED per te fa una buona selezione, cioè una selezione qualitativa.
Per me sì, sia TED che TEDMED. Per, okay, su una serie di discipline trasversali, quindi mai così in profondità, che però mi fanno capire... altre conferenze, mi viene in mente Exponential Medicine di Singularity, cioè, ce ne sono altre che abbinano i temi che interessano di più a me, cioè quindi come utilizzare la tecnologia come fattore abilitante per comunicare meglio ai pazienti, risolvere diagnosi, casi di malattie rare, malattie croniche che richiedono gestione. Magari 20 anni fa per loro sarebbe stato un problema allacciarsi le scarpe o guidare la macchina, adesso per le scarpe hanno tutti i sistemi, per cui assolutamente c'è Nike Fly Easy, si aprono, c'entra il tutore, c'entra tutto, per la macchina si guideranno da soli.
Certo.
Quindi secondo me si è ridotto anche quello che è il mismatch fra la persona e l'ambiente, e quindi la possibilità per la persona con disabilità di avere più opportunità di vita indipendente.
Cara, un po' colpo per tutto, grazie mille davvero.